Sì, io ringrazio anch'io i relatori perché ci hanno dato un quadro complesso e insieme sfumato della questione. E vorrei fare una sottolineatura che attiene proprio a quella scala di grigi di cui parlava giustamente, il professore prima, perché, mi è venuto in mente leggendo le parole, peraltro non scontate, che disse appunto Terracini nel corso di quella commemorazione che io ignoravo, e quando lui, che vorrebbe anche fare una concessione in qualche modo, un'apertura nei confronti se non della Chiesa dei credenti, lui comunista e oltretutto ebreo, fra l'altro, ad un certo punto dice. Insieme a coloro che credettero nella redenzione sociale da un certo punto di vista, cioè dalla prospettiva di costruire un ordine nuovo, più giusto, eccetera, eccetera, e coloro che credono alla consolazione ultraterrena, il che in qualche modo è un riconoscimento delle due posizioni, però è quasi una svalutazione a seconda. Quelli che ci credono, credono che c'è questa consolazione ulteriore, che rappresenta anche il livello di incomprensione che ha accompagnato per molto tempo, al di là di quelle che potevano essere le esigenze di tipo propagandistico, le due parti, laddove al silenzio che c'è stato da parte cattolica ha fatto contrapposizione un'appropriazione anche indebita da parte comunista di una memoria molto più complessa. Da questo punto di vista, anch'io, come professore sono veramente esterrefatto a volte delle cose che tocca di sentire durante certe rievocazioni, che in genere poi, chissà come, finiscono sempre per essere piegate su quella che è l'esigenza politica del momento da parte di chi sta tenendo il discorso, da chi sta scrivendo la commemorazione. E questo è probabilmente l'elemento più sgradevole del modo in cui viene coltivata anche la storia della resistenza, anzi la memoria della resistenza, anche perché le memorie sono sempre soggettive. Nella memoria di molti, la figlia di Himmler diceva che suo padre era forse il padre più affettuoso e gentile che si potesse immaginare. Questa è una memoria. Sta di fatto che nella storia Himmler è il pianificatore dello sterminio di milioni di persone. Quindi, da questo punto di vista, quello che mi domando è questo. Com'è possibile, dal punto di vista metodologico, e tenendo conto appunto della complessità di tutte queste scale di grigio, riuscire ad arrivare, non dico ad una memoria pacificata, questo è praticamente impossibile. Già anche adesso basta leggere certe dichiarazioni di esponenti di un certo partito, per una certa parte politica, ad esempio, il venire a patti con l'idea che il fascismo sia stata una dittatura, un fenomeno prevalentemente negativo, sembra essere impossibile. E però, nello stesso tempo, se non è possibile una memoria ricomposta, com'è possibile una storia credibile? Cioè una storia che non dico sia definita una volta per tutte, perché la storia è sempre un processo di revisione. Ma una storia che in qualche modo non sia semplicemente storia ufficiale, storia dei vincitori come a volte si rimprovera, ma che oggettivamente ci rimandi quello che è stata la vicenda del passato e la sappia anche mettere nella sua giusta scala, tenendo conto di tutto quell'insieme di zone grigie di cui si parlava, precedentemente, che poi corrispondono anche alla complessità e, se vogliamo, all'ambiguità della natura umana. Ecco, questo mi interessava chiarire, se è possibile.
Grazie Lorenzo. Il secondo intervento, a condizione che riesca a effettuarlo perché ha delle difficoltà tecniche, di Vincenzo. Proviamo a vedere se riesce a collegarsi.
Ecco, spero che mi sentiate. Allora, mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica, in realtà mi occupo di tecnologia, di big data. Ringrazio entrambi i relatori, anche Lodovica, perché conoscevo poco del dell'eccidio di Montesole, eccetera. Ecco, la mia domanda è la seguente. Allora, cioè, chi erano i nemici? Nel senso che per le forze ardiatine sappiamo attraverso il processo Prim che poi c'era anche questa figura oscura del maggiore As, che poi è diventato un collaboratore dei servizi segreti americani, che si dice che sarebbe dietro anche diciamo alla strage di Bologna, insomma la destra, insomma quella più estrema, eccetera. Ecco, quindi per esempio sull'episodio delle forze ardiatine sappiamo tanto, e sappiamo tanto anche del dopo sostanzialmente, mentre su Monte Somino io francamente oggi è la prima volta che avevo ripeto vagamente sentito parlare dell'eccidio di Montesole. Ecco, domande più al professor Baldissara, cioè chi erano i nemici, e sono stimolato anche dal capire chi è il nemico. Ok, ecco, questa è la mia domanda.
Grazie Vincenzo, prego Elia con l'ultimo intervento.
È disattivato l'audio. Grazie.
Elia, devi attivare.
Sì, ci sono, chiedo scusa, stavo su un'altra interfaccia per fare la domanda. Un saluto a tutti, sia ai relatori sia a tutti noi, anche all'inizio di quest'anno di approfondimenti. Anch'io, come Vincenzo, torno, diciamo così, sui fatti di Marzabotto e di Montesole. In maniera particolare volevo capire sotto il profilo storico, sotto il profilo dei fatti, questa cosa. Ho letto che il comandante Reder, che fu condannato diciamo all'ergastolo verso la fine degli anni 60, se non mi ricordo male, mandò alla comunità di Marzabotto una lettera con cui chiedeva perdono per quello che aveva fatto. Poi diciamo successivamente venne liberato negli anni 80 e disse che quella lettera non l'aveva scritta lui, ma l'aveva scritta il suo avvocato. Qual è la domanda? Allora io rilevo nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a giudizio, quindi prevalentemente mi riferisco ai tedeschi, ai militi e ai militari, il non accettare la sconfitta in nessun modo, nel senso che hai fatto la guerra, hai fatto una grande scommessa, nel senso sotto il profilo della Germania, perché avresti davvero instaurato un nuovo ordine europeo dove la Germania sarebbe stata al centro e tutto il resto dell'Europa sarebbe stato in qualche maniera colonizzato. Diciamo così, hai perso, ma cioè io leggendo anche, come devo dire, cronache del processo di Norimberga, vedo che anche i militari davano sempre delle forti ragioni anche sotto il profilo giuridico, eccetera, eccetera. E non capisco se è anche un modo per dire no, io vinco lo stesso perché, come devo dire, con le mie argomentazioni riesco ad aggirarvi, ma ecco, non riesco a capire se quel senso di superiorità gli rimane anche dentro il processo, e non dire vabbè, sì, ci ho provato, sono ricorso a tutti i mezzi che potevo utilizzare in guerra, anche alla violenza, eccetera, eccetera, che diciamo durante la guerra può essere anche una cosa normale. Ecco, non capisco perché c'è questa, come devo dire, no, non capisco, cioè, non, come devo dire, non, è un fatto che vogliono affermare sempre la loro superiorità o no? Perché trovo un filo comune, ecco, dentro, tra i vari soggetti che sono stati messi a processo. Non so se mi sono spiegato bene.
Grazie Elia, sì, sostanzialmente penso di sì, poi comunque lasceremo la replica, insomma, di chiarire eventuali dettagli, insomma. E io ne approfitto per chiudere a questo punto il giro di interventi e per porre io una questione, diciamo, a Don Angelo. Quale specifico della Chiesa bolognese o della comunità dell'Appennino, di quella zona, eventualmente può aver portato a alcuni, perché ha fatto questa distinzione, mi sembra fondamentale, alcuni di quei preti, altri in altre zone della è evidente che non tutti aderirono alla resistenza, a fare quella scelta o a comportarsi così naturalmente, prima in vita, ma poi anche nell'atto, nel momento supremo, insomma, della vicinanza con le altre persone. Prego.